Perché questa è una narrativa che a me fa molto incazzare, quindi,
quindi
ci,
diciamo.
Ci tengo a fare un po' il punto su questa cosa che...
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cheers, siamo il podcast di Startup Finance dove parliamo di economia, finanza e attualità. Se ci state ascoltando da YouTube e Spotify mi raccomando campanella, recensione e mettete like che ci fa sempre comodo. E ora, sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cheers.
Recentemente hanno raggiunto lo status di unicorno.
Quali temi affrontare?
Cheers!
E oggi, raga, gasatissimi perché parliamo, direi, di uno degli argomenti più polarizzanti, più complessi e in assoluto più dibattuti di sempre. Intanto cerchiamo di capire che cosa sta succedendo effettivamente nello scontro tra Israele e Palestina. E poi cerchiamo di capire nello specifico qual è l'impatto dei social e dei media in generale in quella che molti hanno iniziato a definire come la prima guerra anche social mediatica nella storia. Per cui, raga, siamo molto molto contenti di parlare di tutto questo con Valeria Casolaro, che è caporedattrice dell'Indipendente. Benvenuta, Vale.
Ciao, grazie.
Benvenuta, Vale.
Grazie.
Senti, so che è una domanda del cazzo, una domanda impossibile, perché, come dicevamo prima, è veramente uno degli scontri più annosi, più complessi di sempre. Però aiutaci un po' per iniziare a fare il punto della situazione, cioè che cos'è successo veramente negli ultimi due mesi e dove siamo adesso nello scontro tra Israele e Hamas?
Il punto, secondo me, perché questa è una narrativa che a me fa molto incazzare, quindi,
quindi
ci tengo a fare un po' il punto su questa cosa, che non è tanto quello che è successo, sta succedendo in questi due mesi, è quello che certo. È successo negli ultimi 75 anni di occupazione illegale di Israele, dei territori palestinesi.
Sì, perché è una storia che inizia tantissimo tempo fa.
Esatto, è una storia che inizia nel 48 con la Nakba, con insomma lo spostamento forzato e l'uccisione, lo sterminio di centinaia di migliaia di palestinesi, che non si è mai interrotto. L'informazione che arriva è veramente una parte infinitesimale di quello che veramente succede in Palestina. C'è una situazione di repressione quotidiana della quale i media mainstream non tendenzialmente non parlano, e se se ne parla c'è sempre un appiattimento sulla definizione dei palestinesi come terroristi o dell'attacco terroristico. Non si dà nessuna complessità a quello che sta certo. succedendo in Palestina. Nei territori palestinesi occupati si vive una situazione già prima del 7 di ottobre di repressione totale della popolazione, dalla repressione quotidiana, quindi violenze commesse sui cittadini da parte dell'IDF, dei militari israeliani, singole, ogni singolo giorno, ma anche grandi eventi come il massacro che c'è stato nel campo profughi nel luglio di quest'anno, piuttosto che i ripetuti attacchi durante le celebrazioni nella moschea di Al-Aqsa, piuttosto che tutta una serie di altre forme di repressione, grandi o piccole, per le quali viene da dire come mai non è successo prima, certo. L'esplosione che c'è stata il 7 ottobre. Dopodiché quello che sta succedendo ci assistiamo quotidianamente, perché la rappresentazione sui social media di quella che è la realtà, in particolare all'interno della striscia di Gaza, è alla portata di tutti. Veramente siamo, secondo me, in un momento in cui c'è un po' una rivoluzione nel modo di fare informazione.
Sì. Di raccontarla.
Infatti questo aspetto qui è super interessante, perché già dalla guerra in Ucraina, ma anche questa qui di Gaza, sono diverse da quelle passate, per quello che stai dicendo tu ora, cioè per la prima volta la guerra non viene raccontata solo dai media tradizionali con notizie magari appiattite, filtrate, ma da chiunque sui social network, ok?
Sì.
Quindi anche la scena più cruda non puoi censurarla come facevi prima, se era necessario, ma te la trovi lì. Tu di questo cosa ne pensi?
È vero quello che dici, che è una questione che riguarda tanto la guerra in Ucraina quanto ancora di più la guerra a Gaza, perché è una guerra che si combatte contro i civili, ancora di più che la guerra in Ucraina. La guerra di Gaza è un accanimento contro la popolazione all'interno della striscia, che è chiusa dentro la striscia, cioè dalla striscia di Gaza non si scappa, non se ne esce. E chiaramente è la prima volta, veramente in maniera ancora più forte, proprio per questo motivo, che rispetto alla guerra in Ucraina, che si assiste a una cosa del genere, perché chiunque tra i civili ha un telefonino con il quale filmare cosa sta succedendo. Uno dei dubbi che anche noi esprimevamo in alcuni dei nostri articoli è il chiedersi ma sì, in questo modo la gente verrà desensibilizzata, cioè ci si abitua,
cioè,
a vedere...
sono talmente tanto esposti a questo tipo che uno dice vabbè.
Esatto, cioè alla milionesima volta che tu vedi la foto di un bambino massacrato, ti abitui a quella roba lì oppure no? E questo chiaramente non si può dire adesso, perché non possiamo, cioè sono tutte robe che vanno osservate, no?
E sotto questo punto di vista, secondo te, cioè tu come la vedi il dare voce a queste persone? Perché appunto, cioè tu dici sostanzialmente, soprattutto la guerra, noi la vediamo raccontata, ma da chi? Dai politici, dalle organizzazioni, sempre da alte cariche. Cioè la guerra non ha un volto sostanzialmente, magari nei media mainstream, come li hai chiamati prima. Secondo te però dare voce anche a tutte le persone che la vivono quotidianamente, da un lato sì, sicuramente è una fonte di informazione, però non potrebbe anche essere un rischio, perché comunque sicuramente la leva emotiva ti permette di veicolare dei messaggi e di renderli più facilmente comunicabili, messaggi giusti o sbagliati che siano, però appunto proprio perché possono esserci anche di sbagliati, questo aprire così tanto l'informazione e poter dare informazioni, anche informazioni non verificate a tutti. Tu, soprattutto in quanto anche caporedattrice e giornalista, come lo vedi anche poi notizie che voi pubblicate, che vedete tutti i giorni?
Ma sai, inevitabilmente quello che tu vedi, soprattutto facendo informazione sulla guerra, ti scatena un'emozione. Dipende quell'emozione da come la usi. Allora, lo strumento emotivo è fortemente utilizzato anche dai politici, dai capi di Stato, da tutte le alte cariche, chiamiamole, per veicolare un messaggio. Ma è diverso utilizzare l'emozione per portarti a pensarla come la penso io, o il fatto che l'emozione ti venga, esatto, cioè dal fatto che tu stai assistendo a una roba brutale. È molto diverso. Quindi in questo senso, secondo me, l'impatto emotivo può funzionare per scuotere le coscienze, perché non è un mezzo utilizzato per uno scopo, come devo dire, politico, comunque per una roba strumentale, ecco, che tu hai una reazione emotiva perché stai vedendo quello che sta succedendo davvero. E quindi in questo senso, secondo me, è giusto.
Ma secondo me questo è un tema super interessante che torna molto nella conversazione del rimanere indipendenti e quindi di fare anche un'analisi molto approfondita della singola notizia, la validazione, eccetera. Perché da un lato noi come fruitori di notizie, non giornalisti o caporedattori, c'è una moltiplicazione esponenziale del numero di news. Dall'altro lato la conseguenza è anche che è molto più difficile valutare la veridicità, no, della fonte, della notizia, specialmente nel contesto dello scontro di cui stiamo parlando. Cazzo, è difficile capire che cosa succede veramente, talmente complesso, talmente annoso, che è molto difficile. Voi all'indipendente com'è che fate ad avere accesso come primo step alla notizia e poi a valutare l'autenticità proprio della singola notizia, della fonte?
E mi permetterei anche di aggiungere, dato che come abbiamo visto prima, cioè ognuno può dire la sua, e mi immagino che in un mondo come il giornalismo, più tu magari aspetti a fare il titolone, è più probabile che qualcuno lo faccia prima di te e raccolga tutta l'audience, tutto l'engagement.
Come succede a noi comunque, se sennò...
Sì, magari la pregnanza degli argomenti è un po' diversa.
Noi per fortuna, proprio per la scelta che abbiamo fatto, l'idea di informazione che portiamo avanti, non sottostiamo a queste logiche, nel senso che per noi un'informazione buona non è necessariamente, non dobbiamo essere i primi necessariamente a riportarla, perché quelli che la riportano per primi tendenzialmente dicono un sacco di cazzate.
Okay, o magari si perdono dei pezzi.
Esatto, devi rettificare, devi fare... E l'abbiamo visto con la guerra in Ucraina, lo vediamo per un sacco di altri argomenti. Noi abbiamo sul nostro sito succede talmente spesso che noi abbiamo una sezione dedicata sul nostro giornale, che di anti-fake.
Ah, ma va, che figo. Dove,
sì,
l'ho visto.
Sì, 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 dove si vanno proprio a vedere quest'articolo qua, questo giornale, questo giornalista ha detto una cazzata, perché questo
e
questo.
E poi lo spieghi.
Esatto. Figo.
Ma prima parlavamo off camera di monetizzazione, poi non ho approfondito perché volevo l'effetto wow. Voi, non avendo logiche di pay per click eccetera, in un contesto come quello di oggi dove comunque, diciamo, le vendite di giornali non è che vanno da Dio, come fate a monetizzare?
Noi...
ottima domanda.
Un sorso di Aperol.
Noi abbiamo fatto questa scelta di fare informazioni di un certo tipo, viviamo soltanto, solo, unicamente degli abbonamenti. Ci è già capitato che ci chiedessero la qualunque, che si facessero avanti aziende, e abbiamo sempre detto di no, perché essere pagato da un'azienda esterna comunque necessariamente mette dei vincoli a quello che tu
dici e
esatto.
Come lo dici.
Ma invece, allora, in chiusura, dici veramente in due parole che consiglio daresti a uno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici che magari, non so, sognano di entrare in un giornale e diventare caporedattore, caporedattrice?
Cambia mestiere. Io consiglierei di formarsi tanto, di non smettere mai di leggere, imparare, perché è un settore in cui è sempre più difficile entrare ed è sempre più difficile trovare della gente competente. Quindi l'essere competenti, il conoscere davvero una materia o un qualcosa paga. Quindi leggere, studiare, informarsi e non scendere a compromessi con la propria morale soprattutto.
Grazie mille, Vale.
Fantastico. Grazie a voi.
Grazie. Grazie a tutto.